Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Inverno demografico, crollo delle nascite di nuove imprese, maggiore vivacità intellettiva degli anziani rispetto ai giovani, aumento del debito pubblico. Hanno un filo conduttore, una chiave di lettura questi argomenti che sono apparentemente slegati tra di loro. Ne parliamo oggi. Do il benvenuto al Davide Rossi, analista politico e scrittore. Ciao Davide.
Ciao, grazie.
Davide Rossi, che vi anticipo, sarà ospite mio e di Gabriele Sannino nella prima diretta del Vaso di Pandora riservata ai nostri abbonati. Segnatevi giovedì 23 maggio alle 19:30. Avremo un'ora in diretta interattiva dove Davide, Gabriele e io risponderemo alle domande e commenteremo le riflessioni dei nostri abbonati. Ecco, quindi abbiamo anticipato già per giovedì 23 maggio. Allora, Davide, c'è il solco intellettivo tra anziani e giovani si riduce, afferma lo psicologo inglese Stephen Badham dell'Università di Nottingham, che ha pubblicato i risultati della sua ricerca durata 7 anni sulla rivista scientifica Development Review. È molto interessante, no, questo studio.
Sì, è interessante perché poi le considerazioni, anche i commenti, diciamo, che si possono sviluppare anche da parte degli esperti che ho letto relativamente a questo studio, diciamo che questo ormai inesistente divario cognitivo che invece nelle generazioni passate c'è sempre stato fra gli anziani e i giovani, no? Quindi i giovani, sia per la elasticità mentale, sia perché le loro esperienze di vita li portavano ad avere un livello cognitivo superiore a una persona che andava verso l'anzianità, verso la fine della sua vita. Era considerato un fenomeno fisiologico. Adesso per la prima volta, almeno questo studio ci dice che questo divario è ormai praticamente colmato. E quello che è interessante, secondo me, che ci dà anche una chiave di lettura di quello che è avvenuto in questi ultimi anni, è che questo divario è colmato anche perché le generazioni che oggi sono, insomma, vicine ai 70 anni, hanno condotto un tipo di vita per cui era una vita condotta molto fuori casa, quindi viaggiando, andando al cinema, andando a teatro, leggendo, non essendo attaccati agli schermi dei computer. Capacità di coltivare il pensiero critico e di vivere delle avventure nella vita reale. Mentre, come fanno notare alcuni che hanno commentato questo studio, noi abbiamo invece oggi dei giovani che passano più tempo davanti agli schermi dei computer rispetto anche semplicemente allo stare in aula, quindi con i loro coetanei, che vivono molto di più dentro casa piuttosto che fuori, che sono spaventati e, diciamo, schiacciati anche dalle continue emergenze che si susseguono ormai da diversi anni. E quindi questo ci dice che il sistema che si è instaurato progressivamente, che negli ultimi 4 anni è stato fortemente intensificato, quindi quello, diciamo così, che ci fa percepire costantemente in precarietà e in pericolo addirittura, produce degli effetti. Non è vero che è indifferente. Produce una generazione che ha, diciamo, capacità, potremmo definirle cognitive, ma limitiamoci a dire spirito critico, capacità di affrontare la vita con certi strumenti cognitivi che si va progressivamente abbassando. E questo è quindi un segnale che ci dice anche ci aiuta anche a comprendere perché in questi anni, quando abbiamo visto intensificarsi l'autoritarismo e le misure repressive delle libertà personali da parte dei governi, e i giovani non hanno reagito. Ecco, probabilmente, come avevamo anche ipotizzato, mi sembra che questo studio confermi questa nostra mia lettura, in questi anni lo spirito critico di queste persone, di questi giovani, si è fortemente compresso, la capacità
Davide,
di...
direi, scusami, direi anche giovani che appunto, come dicevi tu, tengono molto più a contenuti video rispetto, molti, molti di più rispetto, diciamo, alle generazioni precedenti, alla nostra, per esempio, anche quella precedente, e aggiungerei anche molta meno lettura e scrittura, anche scrittura
Esatto.
manuale, no?
Esatto, esattamente, e anche minore capacità di interagire, nonostante che le possibilità rispetto a qualche decennio fa di muoversi, di viaggiare, di spostarsi siano aumentate, però è diminuita in realtà la capacità di vivere queste esperienze con uno spirito d'avventura, con la capacità di muoversi nel mondo, ad esempio, senza gli strumenti elettronici che ti fanno da guida, che ti fanno da navigatore, che ti fanno... Sono tutti strumenti che hanno la loro utilità, ma che diciamo, rischiano di ridurre considerevolmente la capacità di affrontare in maniera autonoma le sfide che la vita ci pone e quindi conseguentemente anche una minore intelligenza, possiamo dire così. D'altra parte l'articolo che diciamo che parla di questo studio dice gli anziani si scoprono più intelligenti. Quindi evidentemente i giovani scoprono un po' meno intelligenti. Questo non vuole essere un giudizio ovviamente di valore, non vuol dire che i giovani siano tutti dei cretini, in maniera più assoluta. Questo studio ci dice però che diciamo, chi ha condotto un certo tipo di vita ha più strumenti nel mondo rispetto a chi, come i giovani di oggi, conduce un altro tipo di vita. Questo lo dice lo studio scientifico che abbiamo preso in considerazione oggi. Questo però è un elemento che, unito agli altri che vedremo, che tu hai accennato nella tua introduzione, ci fa interrogare su che tipo di società del futuro avremo davanti. Ecco, questo è uno studio che è stato appena pubblicato, che secondo me, collega bene ad altre informazioni, ad altri dati che adesso vedremo.
Sì, tra l'altro Davide, io direi che questo è proprio un periodo storico, generazionale, molto interessante perché permette di raffrontare in tempo reale, cioè con le generazioni, la maggior parte della generazione precedente che è ancora vivente, con quelli proprio i più giovani, permette di raffrontarli proprio, no? Essendo
Sì,
in vita tutti e due, perché è
sì, sì.
ancora in vita, diciamo, la generazione che ha beneficiato della scolarizzazione di massa, del miglioramento dell'alimentazione e delle cure mediche, ma che è cresciuta appunto con diciamo degli strumenti, come abbiamo detto, completamente diversi a quelli a cui attingono i ragazzi, i giovani, giovanissimi, i ragazzi, voglio dire, no?
Sì, infatti io dico questo, che abbiamo capito in questi anni che gli studi scientifici sono da prendere con le molle, no? Però gli studi scientifici che come posso dire, ci possono consentire a noi non da esperti di vedere se questi risultati hanno dei riscontri nella realtà che è intorno a noi sono interessanti e più volte abbiamo commentato appunto come in questi 4 anni i giovani non ci siano stati in quel movimento di protesta, di ribellione rispetto al potere che comprimeva le nostre libertà. Ed è la prima volta, è una anteprima, è una cosa senza precedenti nella storia. Da sempre i giovani, sia per la vitalità che hanno, sia perché proprio è nella loro natura ribellarsi a un certo punto al potere costituito, sono sempre stati il cuore dei movimenti di protesta di qualsiasi genere. Ecco, questa volta non c'è stato e ci siamo interrogati a lungo perché il nucleo sia stato quello dei cinquantenni, sessantenni, quello che ha resistito a certe misure. Ecco, evidentemente questo studio ci conferma nel fatto che queste generazioni, insomma, di 50, 60 e più anni hanno avuto per loro esperienza di vita quegli strumenti critici che sembrerebbero mancare ai giovani di oggi. Quindi per una volta uno studio scientifico ci dà conferma di una cosa che possiamo osservare empiricamente.
Sì, possiamo aggiungere anche, Davide, il fatto che la generazione dai ormai 50 in su ha vissuto molto di più a contatto con la natura
Sì.
rispetto alle. Questo, guarda, te lo dico, ma lo anticipa nella nostra rubrica, una delle nostre rubriche riservate agli abbonati, a Cecilia Fazioli, che è una pedagogista, che proprio parla dell'importanza del contatto con la natura da parte dei bambini, no? Che dice sì, porta a un rischio, diciamo, no? Perché stare davanti a un computer da un punto di vista fisico è molto meno rischioso che andare nella natura, no? Però dice bisogna avere prendersi la responsabilità anche del rischio nelle cose, altrimenti crescono dei bambini e cresce una generazione di persone impaurite, no? E anzi consiglia, lo anticipo, ma chi lo vuole vedere ovviamente lo può vedere, consiglia ai genitori che hanno molto dentro il senso della paura, sono poco coraggiosi, di interagire con genitori che hanno invece, non sono così, diciamo, non sono così prevenuti, non sono così impauriti, perché possono trasmettere ai bambini questo senso di libertà, no? E di un rischio calcolato, ma il rischio nella vita ci sta, insomma, il rischio anche fisico, no? Non possiamo in nome della sicurezza, voglio dire, precluderci tutto, altrimenti si crescono bambini veramente e giovani veramente impauriti, no? E insicuri.
Ma questo è secondo me uno dei nodi principali del periodo storico che stiamo vivendo. Leggevo proprio stamattina o ieri un articolo che parlava di questo limite dei 30 km orari. E diceva, ci sono degli studi che dimostrano, nonostante quello che dicono alcune persone, che viaggiando 30 km orari diminuiscono i morti, diminuiscono gli incidenti, a parte che io li vorrei vedere questi studi, ma che discorso è? Certo che se andassimo tutti a piedi, è chiaro che a quel punto gli incidenti stradali li azzeriamo. Se poi non ci muoviamo più da casa, azzeriamo anche altri tipi di incidenti, ma questo è contrario alla vita. Cioè, questo modo di pensare, di volere arrivare al cosiddetto rischio zero, termine che abbiamo sentito durante la cosiddetta pandemia, è un qualcosa che è contro la vita, contro la libertà, contro l'assunzione di responsabilità delle proprie vite, ed è ciò che il potere vuole e comincia a coltivarlo fin da bambini. Noi, io perlomeno, penso anche tu, Carlo, abbiamo un'età per la quale invece da bambini si viveva molto per strada, ci si sbucciavano le ginocchia, si dava anche qualcosa, si batteva anche la testa, poi magari qualche segno può essere rimasto, però voglio dire, erano cose
Ricordo
che da
tutto.
parte dei nostri genitori non venivano vissuti come dei drammi, ma come una cosa normale, e neppure, diciamo, rispetto ad oggi, dove invece tutte queste cose vengono considerate troppo pericolose, sono calati drasticamente gli incidenti pericolosi, o non si viveva. Io non ricordo nessuno dei miei coetanei, delle persone che io frequentavo, che abbiano avuto dei problemi di salute seri in seguito a questo tipo di vita che facevamo. Anzi, sviluppavamo una capacità, diciamo, di affrontare la vita in un certo modo. Ecco, che io sono convinto che incida anche sul piano cognitivo, come dice questo studio.
Assolutamente incide in maniera, sono convinto, anche profonda. Passiamo all'altro tassello, Davide, l'inverno demografico. Cosa
Sì.
possiamo dire su questo?
L'inverno demografico è un dato di fatto, qualche volta se ne parla in maniera aperta anche nel mainstream. Vi do alcuni dati per far percepire l'entità del fenomeno di cui stiamo parlando. Nel periodo tra il 2008 e il 2022 c'è il 32% in meno di nuovi nati, quindi siamo praticamente quasi un terzo in meno nell'arco di 14 anni, praticamente i nuovi nati sono il 32% in meno, che
Un
tanto
crollo vero e
è
proprio.
un dato clamoroso. Le previsioni dell'Istat sulla natalità ci dicono che mentre nel 1 gennaio 2022 eravamo 59 milioni in Italia, e già il calo era da un po' di tempo, nel 2030, quindi fra 6 anni, saremo 58 milioni, quindi l'Italia perde 1 milione di italiani. Poi, tra l'altro, qui bisognerà capire, perché si parla di popolazione, quanto impattano eventualmente l'arrivo di immigrati, no, in questi numeri. Comunque, diciamo, nel 2030 58 milioni, nel 2050 54 milioni, nel 2080 45 milioni. Quindi è un paese che si sta estinguendo. Possiamo dire tranquillamente così, perché se
C'è una sostituzione etnica, possiamo dirla così, insomma, a un certo punto,
c'è una
no?
sostituzione etnica, ma comunque quello che possiamo dire per certo, perché in questo momento non ho i dati sugli immigrati, è che gli italiani vanno sparendo. vanno sparendo, cioè se il trend continuerà a essere questo, nell'arco di un lasso di tempo non lunghissimo, no, non ci saranno più italiani o ce ne saranno molto pochi. Questo dovrebbe essere, io credo, il principale tema per una classe dirigente di un paese. Invece sì, c'è ogni tanto qualche articolo sul punto, ma i partiti politici di questo tema non ne parlano di fatto.
Diciamo che è un argomento per periodi elettorali, magari. Ecco,
Sì. Però toccato
mettiamola
sempre
così.
in maniera marginale, e tra l'altro questi dati che ho appena dato ci dicono che il rapporto tra le persone in età lavorativa e quelle non in età lavorativa, quindi pensionati, passerà nel 2022 era di 3 a 2, cioè 3 lavoravano e 2 non lavoravano. Nel 2050 sarà un rapporto di 1 a 1, quindi uno lavora e uno non lavora. Quindi voi capite che anche per ciò che riguarda il sistema pensionistico e tutto il sistema di welfare, chiamiamolo quintato sociale, questo è un tema enorme. Quindi non stiamo parlando soltanto, e già sarebbe di questo un punto di rilevanza davvero notevole, che gli italiani anzi tendono a estinguersi nel lungo periodo, ma c'è un problema poi di sostenibilità del sistema di stato sociale che abbiamo in piedi nel paese. Quindi sarà molto interessante capire come verrà affrontata questa cosa, che conseguenze porterà. Quindi questo è un altro segnale, l'abbiamo messo insieme, no, al tema che abbiamo toccato prima e a quelli che toccheremo dopo, perché è un altro segnale di un paese la cui classe dirigente ha fallito. Perché un paese, qui stiamo parlando di dati italiani proprio, no? Quindi un paese che ha un crollo demografico di questo tipo è un paese la cui classe dirigente ha fallito il suo compito, secondo me.
Sì, perché non dà in nessun modo sicurezze ai propri concittadini in pratica, no? Cioè, normalmente non si fanno più figli quando non ci sono delle sicurezze, non ci sono delle prospettive alla fine, no?
Non ci sono delle prospettive e diciamo si è instaurato un modello culturale e di vita che porta le persone a non fare figli. Io non credo personalmente che sia tanto una questione economica, tanto è vero che noi vediamo che molto spesso le famiglie più prolifiche sono quelle a basso reddito, sono magari famiglie di immigrati, i paesi e i più poveri sono in realtà coloro che fanno più figli. Ricordo la definizione marxista di proletariato: il proletariato era tale perché la classe più povera aveva come unica ricchezza la prole, la quale con il proprio lavoro, una volta cresciuta, avrebbe contribuito a mantenere la famiglia. Oggi invece noi abbiamo che proprio nei paesi più ricchi e nelle fasce anche di reddito più elevato che si fanno meno figli. Quindi vuol dire che è il modello culturale, che è il modello sociale, che è
Che spinge a non
anti
far figli, insomma,
spinge a non
ecco.
fare figli, che rende, diciamo, fare figli una cosa totalmente secondaria nella vita delle persone. Questo io anche su questo non do un giudizio di valore, non voglio dire necessariamente le persone debbono fare figli, e questa è una scelta ovviamente che attiene alla sfera personale, però dato che sono delle persone che vengono da noi pagate profumatamente per far funzionare bene questo paese e che ritengono di essere classe dirigente di questo paese, un tema di questo tipo non può non porsi, non può non essere
Certo.
oggetto di riflessione politica.
Ritengono di essere classe dirigente. Malla d'impresa titolava La Verità lunedì, gli italiani hanno smesso di mettersi in proprio. Dal 2010 le aperture di nuove attività sono crollate del 25%. Praticamente si è persa la voglia di rischiare. È molto interessante, no? Questo argomento e questi dati.
Allora, ci dicono questi dati che nel 2022 sono nate 400.000 nuove imprese in Italia, nel 2023 sono nate 300.000, quindi in un anno c'è stato un crollo di nuove imprese di 100.000, che è un'enormità da un anno all'altro.
Scusami Davide, per impresa si intende partita IVA, in ogni caso possono essere anche ditte, a partire dalla ditta individuale, cioè un'impresa che è costituita da una sola persona, naturalmente. Era, diciamo, abbastanza sottinteso, però è meglio,
meglio specificarlo, anche perché il dato invece per ciò che riguarda le imprese manifatturiere, quelle dove invece non si è di fronte a una singola partita IVA, ma ad un'azienda che ha una sua struttura, queste addirittura scendono del 38%, quindi ci sono da 21.000 nuove realtà, nuove imprese nel manifatturiero del 2010, si è passati a 13.000 nel 2023, quindi un calo del 38%, quindi ancora di più. Infatti le sole imprese che ancora, due tipi di imprese che ancora, diciamo, mostrano una certa vitalità, una è quella nel settore agricolo, dove c'è un ritorno forte anche proprio culturale dei giovani che si avvicinano alle imprese in agricoltura, e le start-up innovative. Però il dato complessivo è un dato desolante ed è un quadro, ed è un dato, anzi, scusate, che ci dice quello che, di cui si parlava prima, cioè intanto che questa società a rischio zero, questa società che dice, che tende ad impaurirci, questo potere che ci spinge a non rischiare mai, ovviamente ha una ripercussione nella diciamo, volontà e capacità di rischiare dal punto di vista economico. Le cose sono sempre collegate. Quando si fa un lavorio come quello che è stato fatto da molto tempo a questa parte sulle paure delle persone, queste paure paralizzano in particolare i più giovani, perché poi ovviamente le nuove imprese è chiaro che sono i più giovani in prevalenza che dovrebbero avviarle. Questo che abbiamo descritto, no, anche nei temi che abbiamo toccato precedentemente, fa sì anche che le persone non abbiano il coraggio di rischiare economicamente. Tra l'altro, e qui non gli si può dare neanche torto a queste persone che decidono di rischiare meno, la vicenda, le chiusure imposte durante il biennio 2020-2022 hanno acuito questa non volontà di mettersi a rischio, perché qui non è il tema semplicemente di affrontare un rischio di mercato, per cui tu avvii la tua impresa e magari questa impresa non ha successo perché il tuo prodotto o il tuo servizio non sei riuscito a venderli nel mercato. No, tu sei di fronte ad uno Stato che dall'oggi al domani, nel nome di una presunta emergenza, ti chiude l'attività. E quindi questo fatto ha fortemente scoraggiato, cioè quello che cui si è assistito in quel biennio, il massacro delle attività economiche, specialmente quelle piccole, che c'è stato in quegli anni, il commercio, eccetera, ha fatto sì che le persone adesso ci pensano molte volte prima di indebitarsi.
Gli effetti li vediamo adesso, li vedremo a livello adesso. Psicologico, li vedremo, vuoi dire, li stiamo vedendo adesso. Prima c'è stato l'atto, no, di far chiudere questa attività, adesso gli effetti psicologici nelle persone li stiamo vedendo adesso, li vedremo probabilmente, mi sembra di capire la tua analisi, secondo te anche i prossimi anni.
Certo, e sono effetti non solo psicologici ma anche economici, perché un paese dove nel quale non si fa più nuova impresa è evidente che è un paese che dal punto di vista economico, la crescita economica avrà dei problemi, li ha già, in prospettiva ne avrà sempre di più. In più aggiungiamo a questa lettura anche il tema dei sussidi, i redditi di cittadinanza, i vari sussidi hanno inculcato una mentalità per la quale piuttosto che rischiare nel libero mercato, che è stato ampiamente demonizzato, sei invitato invece a percepire dei sussidi statali, che ovviamente sono molto più comodi, ma di solito sono piccole cifre e soprattutto ti tolgono libertà perché diventi dipendente dal potere. Questo l'abbiamo detto tante volte, ma questo studio di dell'Università Mercatorum e di Union Camere, di cui stiamo commentando, ci conferma quello che abbiamo sempre detto, no? Quindi da un lato il far crollare la propensione al rischio anche economico delle persone, in particolare dei giovani, e dall'altro un emergere della cultura del sussidio, che anche questo ovviamente è ostile alla capacità di impresa economica. Quindi sono dei dati questi di una grandissima rilevanza, cioè usciti dalla polemicuccia quotidiana che ogni volta sentiamo stupidate fra Calenda, Renzi o la Meloni e la Schlein, questi sono i temi veri. E nell'informazione, quella pubblica, quella diciamo mainstream, questi temi non vengono minimamente toccati. E invece, se uno vuole fare analisi, se uno vuole davvero capire quale può essere il futuro del paese e come eventualmente intervenire su questo futuro del paese, sono questi gli studi dei quali bisogna discutere, perché altrimenti noi siamo sempre dentro delle piccole cose che ci vengono, diciamo, tirate addosso come funghi.
Tipo adesso sembra che si terranno il duello, è stato definito il duello tra la Meloni e la Schlein, che sembra che a questo punto sia possibile. Ovviamente verrà ufficiale e chi se non lui, voglio dire, no? Questi sono i temi, voglio dire, no?
Sono i temi che io mi rendo conto essere anche più facili, no? Perché sul discorso che stiamo facendo noi in questa trasmissione, parliamo di numeri, facciamo delle riflessioni, parliamo di situazioni che hanno la loro complessità, che non sono di immediata fruizione, come può essere un duello presunto
tra due creature mediatiche.
No? Però, diciamo, le persone che seguono l'informazione indipendente come la nostra, io credo che invece debbano interessarsi a questo, debbano capire qual è la direzione che sta prendendo il paese, anche per sostenere poi con gli altri cittadini italiani che non si informano nell'informazione indipendente le tematiche. Insomma, quando ci dicono non potevano fare altro nel 2020, nel 2022, bisognava chiudere, cosa vuoi che sia, questi sono i risultati, quelli che noi stiamo illustrando in questo momento. Lo scemare della capacità della crescita cognitiva dei giovani, l'inverno demografico, perché poi in quegli anni lì c'è stato un crollo grosso, nel 2021 e 2022 c'è stato un calo delle nascite ancora più forte degli anni precedenti ai lockdown e alla cosiddetta pandemia. Adesso abbiamo anche il dato che ci dice che i giovani italiani non fanno più impresa. Insomma, sono dati molto grandi.
Volevo, prima di arrivare a un po' delle conclusioni, Davide, volevo anche parlare di un altro paio di aspetti, no, legati proprio alla crisi imprenditoriale che c'è in Italia, no? Quindi, conseguenza delle politiche che tu citavi, del welfare e del reddito di cittadinanza, c'è un alto livello di inattivi, persone che proprio non nemmeno più cercano lavoro, no? E questo è un aspetto fondamentale, perché anche qui c'è veramente una popolazione dopo, dove si producono anche degli effetti a livello psicologico. Ma volevo portare anche un altro dato, perché secondo la rilevazione e gli studi dell'associazione GEM, GEM sta per Global Entrepreneurship Monitor, quindi un'associazione che monitorizza l'attività di impresa a livello globale, in questo caso la GEM Italia, dice che non mi aspettavo questo dato: l'Italia è al 36esimo posto al mondo per livello di imprenditorialità. Quindi mi sembra un livello molto basso. Io pensavo che fosse molto più alto su scala mondiale, su scala internazionale. Come lo interpreti? Ha sorpreso anche te questa cosa? Magari ne eri a conoscenza, non lo so.
No, non ero esattamente a conoscenza del dato che anch'io ho letto. Non mi ha sorpreso però, perché, come vado dicendo da tanto tempo, questo paese e in questi ultimi anni è stato fortemente accelerato questo processo, intriso di una mentalità di tipo statalista, che non può che piacere o no, uno può dire che la mentalità statalista è un'ottima cosa, ma è chiaro che porta con sé lo scoraggiare la libera iniziativa d'impresa, cioè, perché se tu pensi, se la tua cultura di fondo, anche inconscia, è quella di attendere l'intervento dello Stato che risolva un problema e che ti risolva anche il problema del reddito, è chiaro che la tua propensione a fare impresa diminuisce fortemente. Tant'è vero che gli
O
Stati
di
Uniti.
metterti in proprio, diciamo,
Di
ecco,
metterti in proprio, sì.
anche a livello individuale, ecco.
Anche a livello individuale, impresa, io intendo anche quella individuale. Gli Stati Uniti d'America, con tutti i loro difetti, che non mi sfuggono, che però hanno una tradizione di libertà economica che purtroppo in questi anni è stata fortemente ridotta anche lì da loro, ma comunque vengono da una storia di questo tipo, ecco, l'indice, la classifica di GEM vede gli Stati Uniti in una posizione molto più alta rispetto alla nostra. Cioè, il nostro, quanto più il paese ha un'impronta statalista, quanto meno avrà un indice di capacità di imprenditorialità basso. Questo è inevitabile, e in Italia questo c'è ed è molto molto forte. Poi può piacere, può andare bene, ma è chiaro che la conseguenza è questa: la statificazione delle nostre vite, il pretendere che lo Stato risolva lui i problemi che riguardano le nostre vite, a parte quelle private ovviamente della nostra famiglia, ma quelle che riguardano la vita pubblica, compresa il lavoro, è delegata e rimandata alla risoluzione da parte dello Stato. Quindi questo poi provoca quei dati come quelli che GEM ha riportato, che tu hai adesso giustamente citato.
Sì, delegare, quindi stavo proprio pensando quel termine, e c'è proprio questa mentalità collettiva del delegare, la stavo pensando e tu proprio hai pronunciato il concetto proprio il termine del delegare. Come possiamo chiudere secondo te con una riflessione proprio
Possiamo
finale?
chiudere con un ulteriore dato, in realtà,
Sì, benissimo, ma i dati sono fondamentali.
che va a confermare il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, che anzi ci collega proprio a quest'ultima cosa che abbiamo detto, perché se l'Italia è indietro nella capacità imprenditoriale, no? Nell'attitudine imprenditoriale, c'è un altro dato che inevitabilmente è legato a questo. Cioè, se noi diciamo gli italiani tendono a volere un forte intervento statale nelle loro vite e anche in economia, uno dei risultati è anche il debito pubblico. Il debito pubblico, che in parte, in buona parte anche per pagare gli interessi su questo debito, ma c'è anche una spesa pubblica alta in Italia, quindi che serve a finanziare pensioni, sanità, istruzione. La gran parte di quei soldi, tra l'altro, finiscono in sprechi, in ruberie, in corruzioni, no? Però qualcosa arriva anche in termini di servizi, inevitabilmente. Beh, il dato del debito pubblico italiano ci dice che a dicembre 2022 era il 145% del prodotto interno lordo, 2.765 miliardi di euro. A febbraio 2024, quindi poco più di un anno dopo, questo debito era già salito a 2.872 miliardi, quindi in un anno è aumentato di oltre 100 miliardi, 110 miliardi, e l'Italia nel 2024, quindi in quest'anno, sarà il paese in Europa che emetterà più debito pubblico, solo prestiti a lungo termine per 390 miliardi di euro, solo per i prestiti a lungo termine, quindi BTP fondamentalmente. Questo è un dato che ci dice, uno, che appunto questo paese è un paese che se non vogliamo dire che è fallito, ma comunque è un paese che è in grandissima difficoltà, ed è un dato che si lega perfettamente a tutte le altre questioni, gli altri argomenti che abbiamo sollevato. Cioè, l'idea è quella di, con questi, diciamo, quattro dati, il deficit, cioè la riduzione del divario cognitivo fra anziani e giovani, che non riguarda solo l'Italia in questo caso, ma riguarda tutto il mondo, e il debito pubblico elevatissimo italiano è in continuo aumento, la scarsa propensione all'impresa e il crollo di nuove imprese in Italia da un anno all'altro, e l'altro dato era quello della natalità, dell'inverno demografico, ci fa il quadro di un paese nel quale le classi dirigenti che lo hanno governato hanno fallito completamente. E io arrivo a dire, siccome questi dati in Italia sono particolarmente acuti, particolarmente pesanti, ma sono, diciamo, il trend è comunque quello per la maggior parte dei paesi europei e occidentali più in generale, ecco, potremmo dire che probabilmente, dal mio punto di vista, proprio lo strumento Stato centrale, Stato centralista, Stato pesante, è uno strumento superato, è uno strumento che non funziona più, semmai ha funzionato in passato, non è più capace di dare le risposte che la modernità richiede e che quindi andrebbe completamente ripensato se si vuole fare una riflessione, diciamo, profonda, se non si vuole, come dicevamo prima, limitarsi a stare sulla superficie. I dati che abbiamo, e che non è che si hanno avuto un'accelerazione in questo ultimo quadriennio, ma vengono da molto lontano, ci dicono di un strumento e di chi lo governa questo strumento totalmente inadeguato, e che deve essere davvero, dovrebbe essere rifondato questo paese. Veramente avrebbe bisogno di una nuova costituente che lo ripensi completamente.
Prego, approfitto,
dato che ho usato questo termine nuova costituente, vi ricorderete che insomma forse uno o due anni fa abbiamo ospitato qui Carlo Lottieri, professore di filosofia del diritto, che ci ha parlato di questa associazione che era stata appena fondata, Nuova Costituente, che appunto propone di una nuova assemblea costituente per trasformare radicalmente il paese. E io una settimana fa sono stato eletto dal congresso di Nuova Costituente come coordinatore nazionale di questa associazione, che appunto cerca e ha al proprio interno un centro studi e delle persone che approfondiscono questi temi e che propongono non tanto delle riforme, ma dei cambiamenti radicali dell'Italia. Io credo che ci sarà sempre più bisogno di questo.
E di sicuro avremo occasione di parlarne, perché invece siamo andati negli ultimi 20 anni nella direzione opposta, perché abbiamo centralizzato ancora di più, ma nel peggiore dei modi, perché abbiamo centralizzato, e parlo dell'Unione Europea, parlo di Bruxelles e di Strasburgo, portando i centri decisionali ancora, anzi molto più lontani rispetto ai territori, con direi tutte le conseguenze drammatiche che stiamo sperimentando da alcuni anni a questa parte, direi, no, Davide? Giusto per chiudere.
Sì, esattamente, questo è un tema che mi è caro, ne abbiamo parlato tante volte, io ne sono profondamente convinto che l'unica strada sia quella dell'autogoverno delle comunità locali, che eventualmente possono federarsi, che eventualmente possono in maniera volontaria, spontanea, costruire una federazione per, diciamo, affrontare determinate problematiche. Ma il contrario, il processo che ormai da 150 anni in Italia, ancora di più in altri paesi europei, opposto, cioè quello di centralizzare, di accorpare in maniera forzata fino ad arrivare appunto al superstato Unione Europea che tu citavi, è dato sempre nella direzione opposta a quella che io sostengo, e i risultati cominciano a vedersi. E io ritengo che sia molto ingenuo, molto illusorio sperare di cambiare questi risultati mantenendo intatti quegli strumenti e cambiando semplicemente le persone che dovrebbero dirigere questi strumenti.
Il cosiddetto combatterli dall'interno, cioè la regola in pratica per una migliore efficienza e per un migliore benessere dei cittadini è che i centri decisionali devono essere quanto più vicini alle persone, più vicini possibili alle persone che sono oggetto, diciamo, delle varie misure. Quindi fondamentalmente quello che dicevi prima, un governo territoriale. Siamo in chiusura, io ringrazio come sempre Davide Rossi per le preziosissime disamine. Noi, caro Davide, ci vediamo, e mi rivolgo in questo caso agli abbonati della nostra piattaforma, piattaforma della nostra testata giornalistica. Noi, caro Davide, ci vediamo alla puntata dal vivo di giovedì 23 maggio dalle 19:30, dove saremo, come dicevo all'inizio della nostra intervista, saremo con Gabriele Sannino e con Davide Rossi per rispondere alle vostre domande, alle vostre considerazioni. Quindi appuntamento con noi, Davide, giovedì 23.
Ci vediamo giovedì.
Grazie a tutti voi amici ascoltatori.